È con la politica regionale che apriamo la seconda parte del nostro giornale, dedicato come di consueto alle note regionali e locali. Sembra essere quasi al completo la giunta Musumeci, tranne che per un paio di nomi. La nuova squadra di governo dovrebbe comunque essere presentata tra oggi e domani, come ha fatto sapere sabato il neogovernatore. Se le voci fossero confermate, la prima squadra di Nello Musumeci dovrebbe essere composta da Gaetano Armao all'economia, Roberto Lagalla alla formazione e Vittorio Sgarbi ai beni culturali. A questi dovrebbero aggiungersi tre e non più quattro assessori in quota Forza Italia. Marco Falcone, capogruppo azzurro all'Arse nell'ultima legislatura, va all'agricoltura. Bernadette Grasso alla funzione pubblica e autonomie locali e di bandiera al turismo. Due assessori in quota UDC, Mimmo Turano e una donna ancora da confermare. Uno in quota Fratelli d'Italia, Sandro Pappalardo, destinato a energie e rifiuti. Uno per Diventerà Bellissima, Ruggero Razza alla sanità. Uno in quota Cantiere Popolare, Totò Cordaro al territorio e ambiente. E uno per MPA, ovvero Mariella Ippolito. Se gli equilibri verranno confermati dalle scelte finali, Forza Italia avrà rinunciato a un assessore a favore degli autonomisti. Rinuncia che sottolinea la volontà di saldare la maggioranza per blindare l'elezione di Gianfranco Miccichè a presidente dell'ARS. Gli esclusi ovviamente non sono esenti da lamentele e sperano di poter recuperare spazi proprio all'ARS, nelle postazioni di vertice che verranno assegnate ai primi di dicembre. Intanto i grillini vanno all'attacco e con Giancarlo Cancelleri segnalano che Musumeci sta impiegando per fare la giunta più tempo di quanto non ci abbia messo la Raggi a Roma. Questo, spiega Cancelleri, è solo per le liti di chi è a caccia di poltrone. Voci smentite prontamente dal commissario degli Azzurri in Sicilia, Gianfranco Miccichè, secondo cui l'unità del centrodestra siciliano è unità vera. Non c'è stata alcuna lite con Musumeci, ha spiegato Miccichè. Ci siamo solo riuniti per capire se le scelte sue possano penalizzare qualcuno, un ragionamento che fanno tutti i partiti. E sulla formazione del governo arriva invece il malcontento di Pippo Gennuso, eletto per la quarta volta all'ARS nella lista Popolari e Autonomisti Idea Sicilia. Sono un autonomista convinto, ha dichiarato infatti Gennuso. Nessuno può tenermi al guinzaglio, né può vendere la mia appartenenza per fini personali e politici. Per la formazione del nuovo governo della regione, considerato che non sono all'esordio a Sala d'Ercole, ma ci torno per la quarta volta da deputato, mi sarei aspettato una telefonata dal governatore Musumeci nell'ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo governo della regione. Forse qualcuno si è preso la briga di farlo al mio posto. Come deputato eletto nella provincia di Siracusa, continua Gennuso, rivendico che il territorio sia rappresentato nell'esecutivo da un esponente di alto profilo che conosce e vive in provincia di Siracusa. Non vorrei che attraverso il meccanismo perverso di certa politica qualcuno entri dalla finestra, non essendo riuscito a farlo dal portone principale. Pur restando nel centrodestra, conclude Gennuso, di fronte al muro che si è venuto a creare, deciderò di volta in volta se approvare o meno atti della maggioranza di governo. Ribadisco che nessun politico può decidere per mio conto. Modica, numerosi errori di calcolo nelle bollette Tari e un grande afflusso negli uffici preposti di cittadini allarmati. Nei suddetti uffici, spiega il capogruppo del Partito Democratico, Carmelo Cerruto, sole pochissime unità di persone sono predisposte al ricevimento e all'accoglimento delle segnalazioni di errore. Ciò provoca file interminabili, con l'impossibilità in alcuni giorni a smaltire i cittadini presenti nell'ufficio. Per tale ragione, continua Cerruto, si chiede di ampliare le unità del personale preposto all'accoglienza delle istanze dei cittadini, allungando anche gli orari di ricevimento. Cerruto ritiene inoltre che il cittadino abbia la possibilità di annullare gli atti eventualmente errati mediante istanza di annullamento in autotutela. In tal senso è necessario però che gli uffici prendano in carico le suddette istanze in tempi brevi, conclude il capogruppo del PD, dando riscontro ai cittadini senza che essi debbano attivarsi per fare valere i propri diritti. Ispica, approvato in consiglio comunale l'atto che segna l'inizio dell'iter di completamento del cimitero. La costruzione del muro andrà a delimitare l'area cimiteriale, dove sarà possibile costruire cappelle, colombari e monumenti, in modo da soddisfare le istanze e le esigenze di tantissimi cittadini. Il sindaco Pierenzo Muraglie sottolinea il voto unanime della maggioranza e il sostegno all'iniziativa dei consiglieri comunali Oddo e Denaro. Si procede spediti verso la concretizzazione degli impegni assunti con la città in campagna elettorale, ha dichiarato il sindaco Muraglie. Il completamento del cimitero determinerà un indotto lavorativo stimato in circa 4 milioni di euro. Rosolini, determinata l'indennità di funzione mensile spettante al sindaco e ai componenti della giunta comunale. I compensi sono calcolati sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Al sindaco spetterà un'indennità lorda mensile pari a 2.352,84 euro. Al vice sindaco un'indennità di 1.294,07 euro. Agli assessori 1.058,78 euro. La somma viene ridotta al 50% per il sindaco e gli assessori che esercitano lavoro dipendente e che non si sono collocati in aspettativa non retribuita. Ancora Rosolini, il sindaco Corrado Calvo e l'assessore all'agricoltura Corrado Gugliotta rendono noto che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 novembre scorso è stato pubblicato il decreto ministeriale con il quale viene dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi relativi alle gelate dal 5 al 20 gennaio 2017 e alle piogge alluvionali dal 22 al 23 gennaio 2017. Tra i territori interessati anche il comune di Rosolini. Le relative domande di aiuto da parte degli imprenditori agricoli interessati potranno essere fatte pervenire presso l'Ispettorato Agricoltura di Ragusa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento ministeriale. La domanda di aiuto è disponibile sia presso il sito del Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato regionale, sia presso il sito del Comune di Rosolini e dovrà essere interamente compilata e completa della documentazione prescritta. La CISL. Per 62 ausiliari dell'ASP arriva il tempo pieno. Ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
La segreteria generale della CISL Ragusa-Siracusa prende atto con favore della comunicazione della direzione generale dell'ASP 7 di Ragusa, con cui si precisa che dal 1 dicembre il rapporto di lavoro per 62 ausiliari specializzati sarà trasformato da part-time a tempo pieno. Tutto ciò, sottolinea il segretario generale Daniele Passanisi, mette in rilievo l'attenzione che, anche in seguito alle nostre sollecitazioni inoltrate già qualche settimana fa, il manager Salvatore Lucio Ficarra ha avuto nei confronti di lavoratori che da tempo e dopo anni di vane promesse attendevano di vedere regolarizzata una volta per tutte la propria posizione. Allo stesso tempo però non dobbiamo dimenticare che nella stessa condizione del suddetto personale si trovano anche altri 48 ausiliari e 38 tra cuochi, autisti e tecnici che parimenti attendono la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno.
Bando per B&B, Ragusa rimane fuori. La linea Giovanna Cannizzaro.
Il contributo a fondo perduto del 75% volto a finanziare i processi di ristrutturazione aziendale sarebbe una bella opportunità per la provincia di Ragusa. La misura dedicata allo sviluppo del turismo e delle attività extra-agricole in Sicilia attraverso la realizzazione di B&B, punti vendita, attività per la trasformazione dei prodotti artigianali e servizi dedicati al turismo nelle aree rurali C&D danneggia la provincia di Ragusa perché è l'inserimento nelle macro aree rurali di riferimento che consentono di partecipare o meno alle diverse misure del piano. E quanto sostiene l'onorevole Nino Minardo dopo la nuova classificazione dei comuni all'interno delle diverse macro aree rurali.
Pozzallo, intitolare il costituendo Parco degli Iblei a Giorgio Lapira e dotarlo di un metodo gestionale strategico ispirato ai suoi principi e metodi di governo, creando un polo mediterraneo lapiriano. È la proposta lanciata da Corrado Monaca, presidente del Centro Studi Ambientali Sud-Est Sicilia, alla tavola rotonda sul tema Giorgio Lapira, la Costituzione e i valori della politica, organizzato nello spazio Cultura Meno Assenza, nell'ambito delle iniziative indette dal Comune in occasione del 40° anniversario della scomparsa del figlio illustre di Pozzallo. Nel corso dell'incontro Monaca ha parlato di Lapira come sindaco innovativo e ha posto l'accento su tre elementi chiave: l'ambientalismo del sì, la reinvenzione del modo di governare e la creazione di un polo mediterraneo lapiriano. Pachino. Partirà alle 23 di giovedì 30 novembre il terzo ciclo di operazioni di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale, della frazione di Marzamemi e delle contrade. L'intervento era previsto dal 23 al 25 ottobre e non è stato effettuato a causa del maltempo. Le operazioni, svolte dall'azienda BSF di Caltanissetta, dureranno 3 giorni fino a sabato 2 dicembre. Giovedì l'intervento è previsto nel centro abitato di Pachino, venerdì sarà il momento di Marzamemi e Morghella e sabato delle altre contrade, tra cui Granelli, Costa dell'Ambra, Concerie e Puntarrio. Per l'esecuzione delle operazioni di derattizzazione saranno utilizzate delle esche sotto forma di bustine, contenenti sostanze potenzialmente tossiche per gli uomini e per gli animali domestici, che saranno depositate all'interno di appositi erogatori, a norma con le procedure dettate dalla vigente legislazione. Il costo complessivo dell'intervento, che prevede 3 cicli, il primo è stato fatto a giugno e il secondo a luglio, è di 24.700 euro. Rosolini, la ventilata realizzazione di un centro di prima accoglienza in uno stabile del centro storico cittadino è stata oggetto di una petizione di un comitato spontaneo di cittadini che si è impegnato nella raccolta di firme inviate al sindaco e al prefetto di Siracusa. I firmatari fanno notare che il centro si verrebbe a trovare in una zona particolare, in pieno centro storico, a 2 passi da Piazza Garibaldi e dalla passeggiata comunale della città, frequentata ogni giorno da bambini e madri, nonché da turisti. Il sindaco Corrado Calvo, in riferimento alla petizione, spiega innanzitutto che il comune non ha presentato, in data odierna, nessun progetto di realizzazione di un centro di prima accoglienza. In ogni caso, ha spiegato il sindaco, voglio rassicurare la cittadinanza che l'amministrazione comunale ha già deliberato di non voler partecipare ad alcun bando SPRAR e per quanto riguarda l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, conferma la propria volontà di non autorizzare la realizzazione di alcun centro di prima accoglienza lungo l'asse che da Piazza dei Caduti arriva a Piazza Europa. Considerato che l'accoglienza di eventuali stranieri minori non accompagnati sfugge alla decisione del sindaco e avendo già sensibilizzato gli organi preposti della non disponibilità di accogliere minori stranieri lungo l'asse predetta del centro storico, ha concluso il sindaco Calvo, rendo noto che mi metterò alla testa di un'eventuale protesta collettiva per dire no alla realizzazione di un centro di prima accoglienza nei luoghi di cui alla petizione. Ragusa, auto danneggiate, prime segnalazioni. La linea Giovanna Cannizzaro.
Sono arrivate alcune segnalazioni ai carabinieri sulla persona che dalle immagini di videosorveglianza infrange il vetro di una Fiat 600 e che, verosimilmente, è l'autore dei danneggiamenti e furti, una decina in tutto, che si sono verificati nella notte tra lunedì e martedì nella zona compresa tra le vie Archimede ed Ercolano. I militari dell'arma stanno stringendo il cerchio sulla sua identità e nei prossimi giorni scatteranno i provvedimenti. L'autore del reato avrebbe utilizzato sempre lo stesso modus operandi. Dopo aver infranto i vetri con un masso, si è introdotto nelle auto rovistando per asportare quello che riusciva a trovare. I militari chiedono la collaborazione della cittadinanza.
Ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Catania nei confronti di elementi di spicco dei clan Cappello e Laudani di Catania, nonché di imprenditori e funzionari amministrativi del comune di Trecastagni, responsabili del procedimento di affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti. Tra gli indagati anche il catanese Vincenzo Guglielmino, amministratore unico della società EF Servizi Ecologici SRL, che gestisce il servizio di raccolta rifiuti anche nel comune di Rosolini. Dalle intercettazioni svolte emerge chiaramente il legame di Guglielmino con gli esponenti del clan Cappello, al quale regolarmente eroga sostanziose somme di denaro in cambio da un lato della protezione da eventuali danneggiamenti ai mezzi della propria impresa perpetrati da clan rivali sul territorio, dall'altro del sostegno rafforzato dalle tipiche modalità mafiose di intimidazione e soggezione per l'affermazione e il mantenimento del monopolio delle sue imprese sul territorio. Rosolini è stato arrestato ieri dai carabinieri della locale stazione in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Luigi Fusca, classe 1982, già noto alle forze dell'ordine per i suoi diversi precedenti e già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. I carabinieri, nell'ambito della quotidiana attività di controllo del territorio, avevano acquisito elementi tali da far ritenere che l'uomo potesse detenere illecitamente droga. Pertanto hanno proceduto a perquisizione domiciliare nel corso della quale l'uomo ha tentato di sbarazzarsi dello stupefacente gettandolo dal balcone. I carabinieri hanno recuperato il sacchetto in cellofan contenente diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina e marijuana. All'interno dell'abitazione i militari hanno rinvenuto anche materiale per il confezionamento, un bilancino elettronico di precisione e la somma in contante di 85 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute dagli investigatori provento dell'attività illecita. Fusca è stato sottoposto agli arresti domiciliari all'interno della propria abitazione. Ancora Rosolini, tentato furto questa notte ai danni della profumeria Savin Beauty di Viale Aldo Moro. Intorno alle 4, ben 7 individui a volto coperto sono arrivati al negozio a bordo di 2 automobili e hanno sfondato la porta d'ingresso con una rete in legno. Appena entrati, però, l'amara sorpresa. Grazie all'allarme nebbiogeno, il negozio in pochi attimi si è riempito di un denso fumo bianco che ha impedito ai malviventi di procedere nel loro intento e li ha messi in fuga. Il sistema di allarme adottato dalla profumeria è frutto di una brutta esperienza. Nel gennaio 2016, infatti, un gruppo di ladri aveva sfondato la vetrina con un'automobile e aveva portato via dal negozio un'ingente quantità di merce, in particolare profumi. Grazie all'allarme nebbiogeno, invece, i malviventi di questa notte se ne sono andati a mani vuote. Il sistema di videosorveglianza ha comunque ripreso le scene di questa notte e i filmati sono già stati consegnati ai militari della locale stazione dei carabinieri. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.